No, no, non ti sbagli affatto. E se possiamo cominciare appunto dall'esempio che è quello più noto perché è quello del caso Etene, su cui c'è più documentazione al momento, perché questa documentazione è stata in qualche maniera prodotta anche in maniera con sequestri forzosi, perché non è che certi verbali, diciamo, di consigli di amministrazione di grandi ditte che negli anni 70 discutevano di nocività e sicurezza sul lavoro poi si trovano facilmente nelle biblioteche pubbliche. E sul caso Eteni noi sappiamo adesso che il rischio è stato sottovalutato, che i vertici delle aziende conoscevano benissimo il problema, diciamo che la comunità scientifica non aveva un accordo perché completo prima degli anni 60, ma dopo gli anni 60 questo accordo c'era. Nonostante questo è venuto fuori che ad esempio le grandi ditte del cartello dell'amianto spendevano, invece di spendere magari in sicurezza, spendevano nel mettere sul proprio in maniera o mettendo direttamente sul proprio libro paga o inserendo figure di spicco sia del mondo della scienza e della ricerca che del sindacato, persone che potevano esprimersi su questi problemi. Per cui con il fine magari non tanto di negare, ma di diluire, diciamo, il senso di pericolosità del problema. Magari si spostava l'attenzione sull'asbestosi, che era un problema simile a quello della silicosi già noto per i minatori, e il problema del mesotelioma non veniva messo nella giusta luce. Al tempo stesso si faceva sì che si potesse ritardare l'entrata con un'azione di lobbying, ritardare l'entrata in vigore di leggi che vietassero l'amianto, e in questo tempo non si cercava di aumentare la sicurezza per i lavoratori, ma quel che si faceva era cercare di produrre sempre di più in maniera tale da svuotare in qualche maniera, cioè cercare di produrre al massimo per guadagnare di più, e quindi non si faceva niente perché si sapeva che quel mercato sarebbe presto finito in Europa, ma si sarebbe spostato, come è successo tranquillamente in Brasile o in India, dove l'Eternit continua tranquillamente a produrre. E il risultato è che quei lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 10-15 anni in Europa per quell'azienda hanno lavorato in condizioni pessimi, perché non c'è nessun tentativo di riqualificare quegli stabilimenti o in qualche maniera di aumentare le norme di sicurezza all'interno degli stabilimenti, che si sapeva che di lì a poco sarebbero stati chiusi per legge. In Italia, penso in Svizzera, addirittura è anteriore all'Italia, non a caso, in Italia nel 92 viene fatta una legge sulla base del fatto che alcuni sindacalisti a Casalino Ferrato si erano resi conto che la gente stava morendo, morivano a reparti interi, e a un certo punto hanno associato l'aiuto di medici che per fortuna facevano il loro lavoro bene fino in fondo e si rendevano conto che il problema era di tipo epidemiologico, cioè c'era una concentrazione in certe zone dove si lavorava amianto che era spaventosa, era veramente superiore alla media nazionale a livelli di 2, 3, 4, fino anche 10 volte. E quindi hanno cominciato semplicemente a fare cose che molto semplici, per esempio prendevano i fogli mortuari e li mettevano davanti alla porta della fabbrica. E questa è stata una cosa che hanno fatto finché non è arrivato il divieto di farlo, per farvi capire la situazione. E ci sono le prove adesso dei verbali che questa situazione era evidente, era nota e si faceva di tutto appunto per metterla da parte. Il risultato è che anni di una politica aziendale disastrosa hanno prodotto quello che, non è, che è quasi un genocidio, ma addirittura un disastro ambientale. Io sono stato a Casale Monferrato, ho visitato la sede della FEVA, che è l'associazione delle vittime italiana delle vittime dell'amianto, e mi hanno fatto vedere una libreria. Immaginatevi una libreria come quella che c'è lì, di quelle dimensioni, divisa in settori, più di metà sono cartelline bianche, e poi c'è una parte sempre consistente di cartelline, se non sbaglio, rosa. Ecco, le cartelline bianche sono le cartelle cliniche che si riferiscono a morti di lavoratori che lavoravano nella Eternit. Quelle altre, che sono un po' meno, però stanno aumentando considerevolmente, sono quelle di persone che non hanno mai messo piede alla Eternit, ma semplicemente vivevano lì a Casale Monferrato. Quello che mi stanno dicendo le persone che lavoravano lì è che adesso non arrivano più cartelle nu nuove cartelle bianche, ma arrivano le cartelle verdi. Cioè, chi Si doveva ammalare, si è ammalato. Chi è vivo ce l'ha fatta perché magari aveva una resistenza più forte a certe malattie. Adesso il tipo di malattia connesso all'amianto a Casale Monferrato non è più l'asbestosi, ma che ti portava comunque poi lentamente alla morte e che era il risultato di una forte esposizione professionale, ma una lenta e casuale, magari, esposizione ambientale di persone che non hanno mai lavorato. Chi fa il commercialista, chi faceva il vigile urbano, chi lavorava magari in una scuola, chi faceva il fornaio, e che sono morti per aver inalato questo materiale che l'Eternit, a scopi filantropici, regalava tranquillamente, nel senso che lì, quando avanzavano le scorie di lavorazione del polverino, lo chiamavano il polverino, che era questa polvere d'amianto, la regalavano a camion, alle parrocchie, agli oratori, per farci campetti di calcio, sì che i bambini potessero giocare a pallone a 3 anni senza... Cioè, è morta una ragazza, aveva 35 anni, è un caso abbastanza recente. Questo dà il senso di un problema che lì veramente è stato un genocidio, un danno ambientale. È un caso molto particolare. Però attenzione, io dico, ci sono casi diversi che sono comunque problematici. E nel senso che ovviamente Casale Monferrato è traumatica la situazione, però io faccio un esempio molto che mi riguarda da vicino. Io adesso vivo in provincia di Siena, a 10 km da Siena. Penso che, vabbè, qui sono quasi tutti italiani, quindi sapete che Siena, e anche chi non è italiano conosce Siena per le bellezze architettoniche, artistiche, per il gotico internazionale, chi per il palio, una cosa all'altra. È una città universitaria, c'è molti studenti che stanno a Siena. Condividendo appartamenti, e molto spesso, siccome Siena è costosa, ci si sposta in un circuito che non è la periferia periurbana, ma sono i piccoli borghetti, peraltro anche molto belli, che circondano Siena, in cui si va a vivere con 10 km di viaggio. La mattina si va a studiare, si va a lavorare a Siena, come faccio anch'io. E siccome ci sono molti boschi, per risparmiare si consuma tranquillamente legna e ci si riscalda con la legna. Ora, l'amianto in Italia non è vietato. La legge del 92 non vieta il fatto di avere l'amianto in casa e non obbliga nessuno a rimuoverlo. Vieta semplicemente il suo commercio, significa che non si può più acquistare, ma non c'è nessun obbligo a toglierlo. Quindi cosa succede? Succede che in realtà ci sono tantissime canne fumarie, ad esempio, che sono fatte in Eternit, cioè un misto di cemento e amianto. Ora, esatto. Quando si tratta, una volta all'anno, queste canne fumarie bisogna pulirle, perché se tu non le pulisci, la fuliggine le intasa. Quindi succede che o ti ritorna il fumo dentro e muori di questa cosa qui, o si libera ma si incendia e rischi di dare fuoco a casa tua e a casa del vicino, oppure lo fai pulire. Per farlo pulire, o ti rivolgi a una ditta specializzata che, se vede che c'è l'Eternit, forse si rifiuta di pulirla, oppure semplicemente ti chiede 50 euro di più e lo fa ugualmente, oppure ti rivolgi al vecchietto, che fa, vecchio muratore in pensione, che fa lo spazzacamino e viene, che con un rastro metallico passa, libera il cappello del comignolo, passa questo rastro metallico in su giù, gratta, libera, e grattando la fuliggine, gratta l'Eternit, e queste fibre, che sono più sottili, 30 volte più sottili di un capello, iniziano a scenderti lungo il cammino fino a casa. Scendono alla velocità di qualcosa tipo, in 3 o 4 ore fanno 1 metro, cioè, quindi praticamente scendono così. Se qualcuno poi se le respira, il problema, voglio dire, è un problema non dei lavoratori degli anni 80, ma ancora di chi oggi ha l'amianto in casa e molto spesso non sa di riconoscerlo. Io ho fatto presentazione del libro con vecchi operai in pensione che sapevano tutto dell'amianto, anche meglio di me. Poi vado a presentare il libro nelle università e i ragazzi pensano che il problema non li riguardi, sia un problema magari dei loro nonni, dei loro genitori, e non sanno che tantissime soluzioni abitative a tutt'oggi hanno ancora coibentazioni, sottotetti, vasche in amianto che sono presenti, tubature, per le tubature. Ovviamente poi c'è anche un'informazione non precisa, si pensa che magari il problema sia che l'amianto faccia male come il piombo o come l'arsenico, cioè non è un veleno che ti fa male toccarlo, tu lo puoi toccare tranquillamente, il problema è quando è fragile, si rompe e meccanicamente ti entra una fibra dentro il polmone. L'altro problema è che ci vuole 30-40 anni prima che il danno si produca a volte, questo fa sì che, venendo meno, cioè quel momento di flagranza di reato, diciamo, fra il momento in cui tu ti esponi e quello in cui ti ammale, fa sì che è di molto difficile individuare la responsabilità, e anche qui ci sono delle sorte di barzellette per cui, se purtroppo di umor nero, per cui è capitato che alcuni operai ammalati si sono rivolti al giudice e la strategia difensiva degli avvocati delle aziende per cui lavoravano era quella della prima esposizione, della prima fibra. Cioè, che ne so, ti dicevano, tu dove hai lavorato? Io ho lavorato a acciaierie X, raffinerie Y e prima facevo il muratore. E quello della ceria ti dice, no, vedi, questa cosa qua l'hai presa quando facevi il muratore, quindi siccome basta è la prima fibra che l'hai rovinato, quindi io con me hai lavorato dopo, non sono stato io quello responsabile dei tuoi problemi.